Amiche e amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo in cui ogni settimana ci occupiamo di analizzare tutte le corse, tutte le principali notizie del mondo del ciclismo. Questa è la settimana in cui siamo nel vivo del Tour de France che ha terminato la sua prima settimana e oggi al suo primo giorno di riposo e forse mai come quest'anno o comunque molto raramente come quest'anno negli ultimi anni. C'è stata una situazione di classifica così tanto delineata, almeno per quanto riguarda la situazione della maglia gialla. Abbiamo visto un Tadej Pogačar veramente, veramente dominante in questa prima settimana con la vittoria del cronometro individuale, ma soprattutto uno show nelle due tappe di salita impegnative che ci sono state fino a questo momento. E Tadej Pogačar che conduce quindi in classifica generale con 2 minuti di vantaggio su Ben O'Connor e più di 5 minuti su tutti gli altri corridori, a cominciare da Uran, poi Vingegaard, Carapaz, Mas, Kelderman, questi corridori, Lutsenko, tutti racchiusi nell'arco di 1 minuto sostanzialmente, ma appunto a più di 5 minuti dalla maglia gialla. E la domanda a questo punto è d'obbligo e la giro come sempre al nostro direttore ospite Leonardo Ubrig Delfino. Buonasera Leonardo, il Tour de France è già chiuso?
Ma come, cioè, buonasera a tutti e buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Davide, buonasera a te. Difficile risponderti senza un sorriso e senza, ovviamente, è impossibile rispondere di sì, perché ovviamente mancano ancora 2 settimane, quindi come puoi rispondere di sì? Perché può succedere tutto, però è impossibile rispondere di no, perché è evidente che Pogačar ha in questo momento il tour più che in mano, ha un dominio impressionante, ma non in senso negativo, cioè impressionante perché veramente in salita ha dimostrato di essere il più forte. La squadra, bisogna dire che lo sta sostenendo comunque molto bene rispetto a tante cose che si dicevano all'inizio. Invece, tutto sommato, hanno avuto qualche momento di difficoltà, però sono lì e se la stanno cavando egregiamente. Però è il più forte in salita, è il più forte a cronometro, lo si è visto. Ed effettivamente anche la squadra ha fatto un buon lavoro, ma anche nelle tappe intermedie, perché sai, la squadra è stata brava a tenerlo davanti anche nelle altre tappe, non solo nelle tappe di salita in cui hanno lavorato per lui, ma anche nelle tappe più difficili, sono sempre stati attenti. C'è anche una componente di fortuna, è chiaro, altri sono caduti ed erano vicino a lui, magari in posizioni molto vicine, però sta di fatto che quando si cade c'è tanta sfortuna, però quando non si cade c'è anche comunque una componente di bravura nel sapersi posizionare, nel saper gestire le situazioni. Quindi tutto può ancora succedere, mancano 2 settimane, però appare francamente difficile che si possa ribaltare questo tour, visto che in questo momento ha degli stacchi impressionanti e che anche immaginando che possa avere una giornata storta, se è solo una giornata, può anche andare a riprendere tanto del vantaggio che potrebbe potenzialmente perdere. Abbiamo visto in 30 km ha preso 3 minuti, aveva già un bel vantaggio, in pochissimo tempo invece poi ieri ha preso altri 30-40 secondi, quindi insomma è decisamente al di sopra dell'8 in questo momento.
Ecco, però abbiamo visto che qualche difficoltà l'ha avuta Pogačar nel poter controllare la corsa, diciamo con la squadra chiaramente, perché poi quando ha dovuto muoversi lui in prima persona non c'è mai stata storia, diciamolo chiaramente. Però, insomma, la sua UAE Team Emirates finora non è mai davvero riuscita a tenere chiusa la corsa, comunque a controllare la fuga, tanto che lo stesso Pogačar al termine della tappa di ieri ha detto che a un certo punto ha avuto paura di perdere la maglia gialla ai danni, cedendola poi a O'Connor. Chiaramente l'avrebbe realisticamente ripresa nei giorni successivi. Però ecco, secondo te è attaccabile questa UAE Team Emirates in un Tour de France che ci sta abituando a vedere fughe fin dai primissimi chilometri anche con corridori di primissimo spessore? L'immagine di Van der Poel in maglia gialla con Van Aert, con Nibali, con Yates che vanno in fuga dai primissimi chilometri nella settima tappa, quando erano ancora tutti relativamente vicini in classifica generale, credo che sia emblematica da questo punto di vista.
Ma guarda, il problema secondo me è che sì, è vero, potenzialmente sarebbe attaccabile, però servirebbe più compattezza negli altri capitani e soprattutto magari servirebbe che alcune squadre avessero più di un capitano da potersi giocare, cosa che in questo momento non c'è più, perché se la Ineos avesse ancora un Thomas in corsa, nel senso di potenzialmente vincitore del tour, se la Jumbo-Visma avesse ancora Roglic o avesse ancora anche solo un Kruiswijk da affiancare a Vingegaard o anche solo un Kuss, allora magari sì, perché si potrebbe giocare in questo senso con la superiorità numerica. Il problema è che in questo momento sì, magari può attaccare. Il problema è che se attacca un capitano di un'altra squadra è unico e comunque c'è un vantaggio importante, quindi in qualche modo lo riesci a gestire. E se non lo riesci a gestire direttamente, alla fine si è visto, le altre squadre ormai anche loro cominciano ad avere dei loro interessi, anche loro puntano non alla vittoria, magari al podio quantomeno ci puntano. Quindi chi è che si farebbe superare da un capitano per non collaborare con Pogačar? Io la vedo difficile, francamente. E comunque la UE è vero, non è uno squadrone, non è la Ineos dei tempi d'oro, non è la Jumbo Visma dell'anno scorso, però comunque è una squadra che in compattezza ha dimostrato che quando serve veramente, quando il suo capitano in questo momento ha trovato la sua dimensione, anche la squadra intorno a lui ha trovato la stessa dimensione. Lo dimostra ad esempio Bjerg, che ieri ha fatto un'ottima prestazione. E secondo me ieri hanno sofferto comunque quella caduta di McNulty, un McNulty comunque ritrovato, perché nei primi giorni dopo le cadute stava veramente male. Con quella caduta hanno perso un uomo che invece poteva tirare in un altro frangente. Si è trovato formula ad anticipare un po' i tempi, ed è lì, secondo me, che lì è il momento in cui la UAE ha pensato, e Pogačar ha pensato che potesse perdere la maglia. Però, sinceramente, non credo che possa realmente succedere da dei rivali di alto livello. Magari la potrebbe di nuovo perdere, anche se ormai i distacchi sono sempre più ampi, ma immaginando un altro corridore che può essere in questo momento intorno alla 15ª posizione e con una fuga a bidone risale. Però non sarebbe comunque un nome di primissimo piano. È ovvio che O'Connor può essere un corridore che a questo punto fa paura anche potenzialmente per il podio, però immaginiamoci anche un Teuns che in questo momento, insomma, ha già 20 minuti, che cominciano ad essere un po' tantini, però facendo anche il paradosso che Teuns possa andare a prendere per un giorno la maglia con un paio di minuti di vantaggio, penso che Pogačar possa andare a riprendere abbastanza facilmente.
Questo senza dubbio, chiaramente poi guardando la classifica, insomma, con una fuga di una sola giornata sono i primi 13 probabilmente che potrebbero, insomma, impensierire la maglia gialla Pogačar. Citavi Teuns che è 14° in classifica generale, a 20 minuti e 54. Credo che nessuno in gruppo si auguri una fuga con così tanto vantaggio, perché poi c'è anche il discorso del tempo massimo, ovviamente, per i velocisti, per chi si stacca da tenere in considerazione. E questo a poche formazioni credo potrebbe andare bene. La lotta però sarà a questo punto, se Pogačar dovesse confermarsi così superiore rispetto agli altri e dovesse mantenere un vantaggio così ampio anche nelle prossime 2 settimane, sarà, immaginiamo, soprattutto per il podio. Abbiamo già visto in realtà che nell'ultima frazione di montagna, nell'arrivo a Tignes, praticamente Carapazzo si è più preoccupato di provare a guadagnare terreno sugli altri corridori in classifica, ben consapevole del fatto che Pogačar ormai fosse troppo lontano e in quel momento fosse troppo più forte. Come vedi la lotta allora per salire sul podio di Parigi, fermo restando appunto che il primo posto per ora sembra abbastanza saldo, poi nel ciclismo non si sa mai, lo sappiamo. O'Connor è secondo con più di 3 minuti di vantaggio sugli altri, ma intanto ha speso più di tutti gli altri, poi non ha mai dato enormi garanzie sulle 3 settimane, sicuramente 3 minuti è un vantaggio rosicchiabile su di lui. E poi abbiamo appunto quel gruppo di corridori che citavo in precedenza: Uran, Vingegaard, Carapaz, Mas, Kelderman, Lutsenko, racchiusi in 1 minuto, non troppo più indietro Martin e Godu, ma soprattutto Martin è lì sostanzialmente grazie appunto al fatto che è andato in fuga poi nella giornata di ieri, aveva già perso tanto terreno. Poco più indietro Bilbao, con anche Cattaneo e Paripentre, se vogliamo, ancora in classifica. Quali sono secondo te i nomi più indiziati per poter andare sul podio? Abbiamo visto Carapaz che ha attaccato tanto e raccolto poco.
Ma guarda, in questo momento io direi che se la giocano, secondo me, Uran, Carapaz e Mas, dal punto di vista dell'esperienza. Vingegaard non sappiamo esattamente se sulle 3 settimane potrà reggere, perché in questo momento sta bene, però riuscire a sapere già se è un corridore che sulle 3 settimane può reggere sembra un po' più difficoltoso. Kelderman in salita mi sembra soffrire leggermente più degli altri. È vero che c'è un'altra crono, però credo che perderà un pochino più di quello che può recuperare. Lutsenko sta già facendo benissimo, ma insomma mi sembra anche lui destinato un pochino a scendere, e comunque potrà secondo me lottare per un posto nei 10. E O'Connor è un po' la mina vagante, perché in realtà O'Connor, se noi andiamo a vedere un po' la sua storia, lui nel 2018 stava lottando per un posto nei 10 al Giro, era lì, era in lotta, era il suo primo, credo fosse il suo primo grande Giro, e stava andando molto bene. È l'unica volta in cui ha realmente fatto classifica dall'inizio alla fine, e comunque stava lottando per un bel piazzamento nei 10, giocandosela abbastanza alla pari con chi c'era intorno a lui. Quindi secondo me, se adesso, ovviamente adesso sarà completamente focalizzato solo su quello, non andrà più in fuga, non proverà più altro, sarà focalizzato su quella difesa di quel secondo posto. Ha un margine di 3 minuti, ed è un margine che non sarà semplicissimo prendergli, anche vedendo insomma come era andato nei giorni precedenti. In realtà si era cavata piuttosto bene, quindi Non, per adesso non lo darei come favorito per reggere al ritmo del podio, però sarà difficile scalzarlo.
Ha fatto tanto parlare di sé questo Tour de France, ma c'è anche una questione che siamo più abituati a commentare in altre corse, forse, rispetto al Tour de France, cioè il fatto che alcuni corridori hanno deciso e decideranno in futuro di lasciare la corsa per preparare un altro appuntamento, in questo caso le Olimpiadi di Tokyo. Ha fatto scalpore soprattutto le decisioni di Mathieu Van Der Poel di non prendere parte sostanzialmente alla nona tappa appena il giorno dopo, insomma, in cui aveva ceduto la maglia gialla di leader della classifica generale, proprio per poter rifiatare un attimo e preparare al meglio poi l'appuntamento olimpico. C'è però anche un altro modo di interpretare la corsa, ed è quello di Nyck Dlamini, che invece nella frazione di ieri è arrivato a Tini con più di un'ora di ritardo, a più di 20 minuti dopo il limite del tempo massimo, quindi ampiamente consapevole del fatto che quella sarebbe stata la sua ultima tappa, ma il corridore sudafricano ha comunque voluto arrivare fino in fondo a quella nona tappa, onorare fino all'ultimo metro quello che chiaramente sarebbe stato il suo Tour de France, appunto consapevole del fatto che sarebbe finito fuori tempo massimo e non avrebbe avuto la possibilità di ripartire nella decima frazione. Lui però è arrivato al traguardo, stremato, e secondo me al di là di quello che ha detto, che comunque sono belle parole, vi proponiamo l'intervista di Lamini al traguardo, poi tradotta, anche per farvi capire proprio le emozioni del corridore stremato e deluso per non essere riuscito comunque a portare avanti il suo Tour de France, ma fino all'ultimo metro ha voluto onorare la sua corsa. Sentiamo Lamini e poco dopo invece quello che ha detto Van der Poel la mattina stessa, della stessa tappa, quella di ieri, per giustificare invece la sua scelta di abbandonare la Grand Boucle, la sua prima Grand Boucle in carriera, tra l'altro.
I honestly didn't feel that great today, and yeah, it's sad that I'm a bit far behind, but yeah, I just wanted to honor my dream, and yeah, but yeah, today was just one of those days, and yeah.
Onestamente sapevo di non avere le gambe oggi. È triste che io sia arrivato così indietro, ma volevo soltanto onorare il mio sogno. Era una di quelle giornate storte. Tutto qui.
It's been an amazing dream week for me and the team. We won a stage and two stages, and yeah, we've had yellow for 6 days, so it was my first Grand Tour, and I think we can be really proud of that. Unfortunately, I will not start today. We decided with the team that it's in my best interest to quit the race and focus on the Olympics now. No, I am gonna take some time yeah, to recover from this first week, and then yeah, we know it would have been difficult for me, and I have some other goals, and due to Corona it was impossible for me to do the whole tour and then be at my top game at Tokyo, and I think, yeah, like I said, I had 1 week, and I think we've had an amazing week, so I'll be back next year to go to Paris.
È stata una settimana fantastica, da sogno per me e il team. Abbiamo vinto 2 tappe e indossato la maglia gialla per 6 giorni. Era il mio primo Grand Tour e penso che possiamo esserne fieri. Purtroppo oggi non partirò, ho parlato con la squadra e abbiamo deciso che per me è meglio prepararmi per le Olimpiadi. Mi prenderò un po' di tempo per recuperare da questa prima settimana. Sapevamo che sarebbe stato difficile per me, avevo altri obiettivi e con il coronavirus sapevamo sarebbe stato impossibile fare tutto il tour. Voglio essere al massimo a Tokyo. Ho fatto una settimana qui al tour ed è stata fantastica. Spero che l'anno prossimo arriverò a Parigi. Ecco Leonardo, quindi Van der Poel ha già lasciato il Tour de France. Oggi Nibali ha candidamente ammesso sostanzialmente che al prossimo giorno di riposo, quindi alla fine della seconda settimana, lascerà il Tour de France per preparare a sua volta le Olimpiadi. Geraint Thomas parlerà con la Ineos per decidere a sua volta se continuare il Tour de France oppure se lasciare e concentrarsi su altri obiettivi. Non è che quest'anno forse il Tour sta un po' soffrendo quello che il Giro purtroppo soffre da diversi anni, e secondo te È corretto, insomma, che ci sia questo atteggiamento da parte di diversi corridori in gruppo, chiaramente di quelli meno interessati, poi a portare al termine la corsa.
Ma guarda, sinceramente credo che fosse abbastanza inevitabile, cioè quasi la corrispondenza con queste Olimpiadi, con appena una settimana, ma una settimana che include il fuso orario, un lungo volo, possibile quarantena, disagi, cioè è stato un insieme di circostanze, di situazioni che fanno sì che effettivamente il tour si ritrovi a vivere quello che poi solitamente vive magari il Giro d'Italia, ovvero avere un appuntamento che per certi versi, per alcuni atleti, è più importante in seguito, e quindi alcuni atleti decidono di gestire la propria condizione e la propria preparazione considerando l'ipotesi ritiro. Non sono solo loro, adesso però magari ce ne saranno anche altri, perché chissà se Valverde alla fine riuscirà, anche lui potrebbe non arrivare fino in fondo. Io credo che non ci sia né da scandalizzarsi né da parlare di lesa maestà. È una situazione molto particolare che, insomma, già le Olimpiadi sono ogni 4 anni. Le pandemie, non vogliamo nemmeno sapere ogni quanto saranno, ci auguriamo tutti che siano il più lontane possibile quando dovesse essercene, se mai dovesse essercene, speriamo di no, ma comunque una prossima. Quindi voglio dire, è andata così. Certo, fa strano pensare a Van der Poel che lascia il giorno dopo aver perso una maglia gialla, quindi come se non aspettasse altro, però è veramente solo una circostanza, secondo me, molto particolare e nulla di più. Io credo che Van der Poel non avrebbe, anche perché abbiamo visto tutti quanto si è commosso per quella maglia gialla, e obiettivamente l'abbiamo visto. Oltretutto, sai, fosse stata, avesse pianto in una sola intervista, uno veramente può stare lì e dire, sai, magari l'ha fatta a favore di telecamera. No, praticamente in ogni intervista, e al tour c'è una sfilza enorme di televisioni che lo vogliono intervistare, che intervistano uno dopo l'altro il corridore, lui ogni volta qua, cioè praticamente ogni volta si è commosso perché era veramente un sentimento sincero. E quindi l'ha fatto per quello, è venuto per quello. Ricordiamoci che probabilmente se tutto fosse andato normalmente, lui l'anno scorso, se il tour fosse corso normalmente, le Olimpiadi ci sarebbero state, lui probabilmente non sarebbe neanche stato al via, proprio perché teneva così tanto alle Olimpiadi. Quindi non credo che gli si possa imputare niente. A Vincenzo cosa gli vuoi imputare? Insomma, ha sempre onorato le corse a cui partecipa, quest'anno anche una situazione iper particolare tra tutto quello che ho detto e le sue infortuni, le sue cadute, la sua condizione un po' precaria, quindi veramente niente da dire. Dlamini, solo applausi, il primo sudafricano di colore che ha partecipato al tour, l'ha voluto onorare fino in fondo, senza quella caduta. Insomma, poi ci ricordiamo tutti altri incidenti che ha avuto in passato, situazioni difficili che ha vissuto, però insomma, una caduta l'ha onorato fino in fondo, ci ha provato, grande delusione perché sicuramente voleva dare di più anche per il messaggio di cui sopra. Però sinceramente anche così ha reso veramente omaggio al tour fino in fondo, secondo me.
E a proposito della accoppiata Tour de France Tokyo 2020, c'è chi ha fatto invece una scelta opposta rispetto a quella dei corridori che abbiamo citato finora, vale a dire Julian Alaphilippe, che aveva rinunciato al proprio posto, all'eventuale convocazione per la Francia per poter fare al meglio il Tour de France e i vari obiettivi stagionali, ma è già di fatto uscito di classifica al Tour, arrivando insomma lontanissimo già nella frazione. Con arriva Le Grand Bornard, poi addirittura nella frazione di ieri sulla riva di Tignes è arrivato 146esimo, se non sbaglio, praticamente uno degli ultimi corridori ad essere arrivati entro il tempo massimo. Ecco, Leonardo, è vero che può capitare a chiunque di avere un momento storto all'interno di una corsa di 3 settimane, se non sbaglio però Alaphilippe non è stato uno dei corridori coinvolti che hanno avuto problemi fisici successivi alle cadute, insomma. Nel ciclismo contemporaneo, in cui si controlla sempre così tanto la preparazione, si fa di tutto, insomma, per arrivare preparati al meglio agli obiettivi. Un campione del mondo che prepara tutta la sua stagione sulla corsa da 3 settimane, anche rinunciando a un tracciato olimpico adatto alle sue caratteristiche, così adatto alle sue caratteristiche, direi che fa notizia. Un errore di valutazione, direi abbastanza clamoroso. Cosa ne pensi?
Ma guarda, io voglio credere che i problemi di Alaphilippe siano più personali, e a quel punto non li definirei neanche problemi. Cioè, Alaphilippe, sappiamo tutti, ha avuto il suo primogenito da poco prima del tour, ha lasciato il Giro di Svizzera per quello. Quindi Io mi auguro che sia una questione personale da questo punto di vista, cioè, ovvero che sia magari goduto di più la famiglia, sia goduto di più la nascita di suo figlio, o sia goduto sua moglie, cioè sua compagna, non dovrebbero essere sposati, che io sappia, non lo so, sinceramente non ha grande importanza ai miei occhi. Voglio dire, secondo me potrebbe anche essere semplicemente quello, magari è riuscito, perché al Giro di Svizzera stava bene. Però magari quando c'è stato questa importante nascita nella sua vita, questo importante stravolgimento nella sua vita, magari ha saltato qualche allenamento per stare di più a casa o per stare di più con suo figlio, ha dormito un po' meno, si sa, insomma, sappiamo che i bambini piccoli magari non si dorme la notte. Quindi non so, ma potrebbe anche essere semplicemente questo, anche perché comunque lui aveva già rinunciato alle Olimpiadi, secondo me anche con quest'ottica, ovvero non partire troppo a lungo dopo la nascita del figlio. Certo, è vero, a livello sportivo ovviamente è un po' una catastrofe, se vogliamo, anche se comunque ha vinto una tappa, ha indossato la maglia gialla. Veramente andargli a chiedere di più, comunque per un corridore come lui potenzialmente l'obiettivo l'ha già riempito, comunque sia, perché siamo comunque noi che continuiamo a chiedergli di fare i classifici, noi siamo soprattutto in Francia che glielo chiedono, comprensibilmente visto quello che ha ottenuto, e in realtà poi lui non ha mai realmente smentito, prima non aveva mai realmente smentito questa sua intenzione. Però secondo me insomma potrebbe anche essere semplicemente questo, senza dimenticare che secondo me la maglia iridata, un pensierino a un bis, lui un pochino ce lo sta facendo secondo me, quindi il cambiamento di rotta potrebbe essere dovuto anche per quello, cercare di conservare energie perché nel finale di stagione ha un altro appuntamento molto importante in cui può veramente fare bene, lo ha già dimostrato.
Sì, vedremo assolutamente, anche questa è un'ipotesi più che plausibile. Tra l'altro, insomma, Julian Alaphilippe, nel suo clamoroso palmarès, non ha ancora il Lombardia, e quindi eventualmente arrivare bene a fine stagione potrebbe anche permettergli, insomma, da questo punto di vista, di cercare, insomma, di aggiungere un altro monumento al suo palmarès. Non si parla chiaramente soltanto di uomini classifica al Tour de France, ci sono già state tante occasioni per vedersi confrontare, insomma, i migliori velocisti, e la possiamo definire una gran bella sorpresa quella di Cavendish, che torna al Tour de France e vince addirittura due tappe nella prima settimana, si avvicina al record di Merckx. Non credo che Noi due non credo che avremmo scommesso, insomma, su due vittorie di Cavendish nella prima settimana. Tra l'altro, Cavendish ieri sull'arrivo di Tignes è riuscito, scortato da un paio di compagni di squadra, ad arrivare entro il tempo massimo. Se pensate che sia una cosa scontata, chiedete a De Mare Cocard, insomma.
No, beh, assolutamente. Io credo che mi sembra forse l'avevo detto proprio in una delle precedenti puntate. Per me, Cavendish poteva vincere una tappa, ma non molto di più. Insomma, mi ero palesemente sbagliato. Mi ero sbagliato soprattutto perché non credevo che fosse una cosa anche mentale, nel senso che per me il fatto che non riuscisse un po' a sbloccarsi non era solo mentale, invece ha dimostrato che veramente, cioè, la forza della mente ha fatto veramente tanta differenza per lui. È un campionissimo, questo già si sapeva, però veramente rivederlo così, fare la differenza in questo modo, è vero, non ci sono i grandissimi rivali, perché è vero, a parte De Mar, forse dei grandi velocisti, gli altri non ci sono, tra cui il suo compagno Sam Bennett, perché ricordiamo tutti che alla fine è grazie a Sam Bennett che insomma Cavendish può continuare a sperare, lui continua a dire di no, ma è ovvio che un pensiero ce lo fa perché insomma gli bastano due volate per raggiungere il record e in questo momento potrebbe veramente riuscirci anche perché sono andati via alcuni velocisti, come è nominato De Mar, è andato via Merlier, quindi insomma Cocara, ce ne sono tantissimi ormai fuori gioco e insomma ha veramente una grandissima opportunità. Certo, non sappiamo quanto ha speso, era anche quello uno dei miei dubbi, quanto avrebbe speso. Sai, l'altra volta ho avuto torto, quindi potrei avere benissimo torto anche questa volta. Magari ha superato benissimo le montagne e sarà di nuovo, comunque sicuramente sarà il velocista di riferimento. Però, se vincerà le volate, la maglia verde è tutta un'altra storia. Non ne stiamo parlando, ma insomma, c'è qualcuno come Sonny Colbrelli che la maglia verde sta facendo un lavoro impressionante, bravissimo, e sta dimostrando quello che dicevamo qualche settimana fa, ovvero che è un corridore molto più completo di quello che lui stesso credeva, probabilmente.
L'ho anticipato, giustamente un altro grande tema è quello della maglia verde. Cavendish la indossa con 168 punti e con due vittorie di tappa, insomma, probabilmente non poteva essere altrimenti. Però Matthews a quota 130 e soprattutto Sonny Colbrelli a 121 sono sicuramente due avversari molto credibili, soprattutto a maggior ragione per quanto riguarda Sonny Colbrelli, per quello che ha fatto vedere proprio a Tignes. Un terzo posto di tappa che per un corridore che, diciamo, nasce velocista, è vero, non purissimo, però è qualcosa di veramente clamoroso, secondo me, quello che è riuscito a fare il Bresciano nel tappone, poi tra l'altro tappone alpino sotto la pioggia, in una giornata difficilissima per tutti. Veramente Colbrelli ha fatto qualcosa di speciale. A questo punto è lecito allora crederci per questa maglia verde, magari continuando a entrare in qualche fuga, a prendere punti nei traguardi volanti, oppure forse l'obiettivo di una vittoria di tappa dovrebbe rimanere primario come era all'inizio del Tour de France, anche perché magari avrà qualche possibilità in più con qualche avversario in meno, e penso soprattutto a Van der Poel per il tipo di corridore che è Mathieu e che è Sonny.
Ma guarda, in realtà di occasioni vere e proprie molto buone per lui non credo che ce ne siano, cioè di quelle che proprio uno dice, sai, questa è una tappa per Colbrelli, non credo che ce ne siano più di tante. Però volendo così provare a fare finta di essere Sonny, in questo momento io farei una cosa: tutte le tappe di pianura metterei la ruota di Cavendish e fare la volata alle sue spalle. Magari qualche volta riesce a superarlo, qualche volta no, però sicuramente vai a punti importanti. E poi nelle altre tappe cerchi di capire qual è la tappa in cui magari la fuga riuscirà ad andare e tu ti puoi infilare, perché come hai detto tu, ieri ha fatto qualcosa di impressionante, è stato clamoroso, come hai detto tu, veramente fortissimo. Un terzo posto che dimostra che, ancora una volta, insomma, le sue grandissime qualità in queste giornate difficili, però dimostra anche che in questo momento non è in uno stato di forma eccezionale. Quindi anche una tappa alpina, ma magari... Sai, una tappa che non si conclude in salita, perché comunque è vero che O'Connor gli ha dato 5, però arrivato terzo anche con Cattaneo non sarebbe probabilmente riuscito a tenerlo, non avrebbe comunque vinto, togliendo O'Connor che ha fatto qualcosa di altrettanto clamoroso. Però secondo me invece è una tappa in cui magari non si arriva in salita, ma si arriva in discesa, quindi magari può lanciarsi in discesa per andare a recuperare il distacco che gli ha dato in salita, ecco lì che potrebbe veramente riuscire a fare il colpaccio, anche una tappa completamente sulla carta non adatta a lui.
Assolutamente, speriamo insomma che Sonny riesca a prendere quella vittoria che secondo me si merita assolutamente anche per la carriera che ha fatto e che sta facendo, il campione nazionale italiano, non dimentichiamolo. Un altro italiano che si è messo molto in mostra in questa prima settimana, e in particolare anche lui nella tappa di ieri con l'Arriva Tignes, è Mattia Cattaneo. Intanto sentiamo che cosa ci ha detto ai microfoni appunto al termine della tappa di Tignes e poi ragioniamo un attimo sulle sue possibilità.
Really hard day. Like yesterday, tomorrow, today was super cold in the downhill. I suffer a lot, but I know that the second is the first of lose, but I'm super happy to be second place in the stage Tour de France, and I hope we'll continue like this in the next week. I'm super happy because I am in the best team in the world, and this is results about this, because this team is incredible, is amazing, and yeah, I try, will try, but you know. It's difficult, but I will try. I don't forget to try this for the next weeks.
È stata una giornata davvero dura, come ieri. Oggi faceva molto freddo, in discesa ho sofferto davvero tanto. So che il secondo è il primo degli sconfitti, ma sono molto contento del secondo posto in una tappa del Tour de France. Spero di continuare così nel resto della corsa. Sono molto contento perché sono la miglior squadra del mondo, è incredibile. Ho provato e proverò ancora. È difficile, ma ci proverò ancora nelle prossime settimane. Allora, Leonardo, noi all'inizio tour avevamo detto che Cattaneo molto probabilmente sarebbe stato sacrificato alla causa di Alaphilippe. La causa di Alaphilippe non esiste praticamente più, se non le tappe in cui il francese vorrà fare lavoro per sé, ma insomma è diverso occuparsi di un uomo di classifica di un calciatore di tappe. Cattaneo, anzi, a sua volta, a questo punto può davvero in questo momento essere ancora considerato in classifica dodicesima, 11:38 dalla maglia gialla di Pogačar, ma insomma non lontanissimo alla possibilità di lottare per la top 10, anche perché ci sono tanti outsider che non necessariamente terranno sulle 3 settimane. A questo punto la domanda anche per lui è: meglio portare a casa quella top 10 che in carriera non ha mai centrato, o meglio cercare quella vittoria di tappa che in carriera in un Grand Tour comunque non ha mai centrato, ma più volte sfiorato, con un secondo e un terzo posto di tappa al Giro d'Italia, secondo poi ieri, come detto, al Tour.
Ma guarda, sempre facendo finta, prima facevo finta di essere Sony, adesso proverei a far finta di essere Cattia. La verità è che, secondo me, la top 10 è un'occasione che non sono sicuro che riuscirà ad avere un'altra volta. È vero che l'anno scorso ha chiuso, mi sembra, 17esimo la Vuelta, quindi comunque è un processo che, di crescita che sta dimostrando. Però, secondo me, insomma, la top 10 in questo momento è qualcosa che gli darebbe un'altra consistenza. Una vittoria di tappa sì, gliela darebbe, però è qualcosa che, come hai detto tu, ci è già andato vicino più volte. Credo che in tutti i giri che ho partecipato, ha in qualche modo sempre più o meno sfiorato la vittoria, questo da sempre praticamente. Qualche bel piazzamento, anche se insomma poi non era mai, credo che dei podi, piazzamenti, top 5, eccetera, li ha già ottenuti. Quindi, detto che una cosa non esclude l'altra, vista la sua posizione in classifica, però secondo me dovrebbe restare un po' più concentrato e ragionare sulla classifica, perché una top 10 è alla sua portata. E darebbe comunque una dimensione importante come risultato. Certo, una vittoria di tappa anche, però una vittoria di tappa è chiaro che la può raggiungere, una top 10 non è ancora così chiaro. Quindi magari gli cambierebbe qualcosa, poi ha tempo nelle prossime stagioni, nelle prossime volte, per andarsi a giocare una tappa e poi chissà, vedere un attimino. Però io adesso proverei a restare nella top 10 che mi darebbe anche una dimensione diversa, anche rispetto a me stesso, a livello di fiducia di quello che posso ottenere.
Speriamo chiaramente che possa farcela, insomma, Mattia Cattaneo, che non sempre ha avuto tutto lo spazio, anche che ha avuto nella sua esperienza con la Deceuninck Quick-Step, anche per questo tipo di obiettivi, lui che comunque è cresciuto molto poi dall'esperienza alla Lampre, poi con la Landroni e ora appunto nella formazione belga in cui milita dall'anno scorso. Siamo arrivati al punto, Leonardo, in cui proviamo a indicare la possibile sorpresa per la prossima settimana del Tour de France, che sarà la seconda. Direi di togliere invece la parte in cui cerchiamo di indovinare chi sarà in maglia gialla, perché qualsiasi pronostico diverso da quello che ci aspettiamo, credo tutti in questo momento, sarebbe dettato molto probabilmente da un caso, insomma.
Sì, assolutamente, penso che la maglia gialla sia chiara, lasciamola lì, anche perché appunto rischiamo che se la perde, in qualche modo il famoso gufare potremmo essere accusati. Guarda, la sorpresa, provo a pensare un attimino e io proverei a dire Bon Amour, che in realtà è sorpresa relativamente perché si è già visto spesso, però secondo me potrebbe andare a prendersi una tappa perché sta correndo molto bene, sta facendo delle belle tappe e potrebbe essere un bel risultato per lui, una bella vittoria di tappa.
A me piacerebbe vedere protagonista, insomma, un corridore che ogni tanto riesce a mettersi in mostra, ma finora non è ancora riuscito a fare il colpaccio. E sto parlando di Christophe Laporte, che è sopravvissuto a questa settimana e che dovrebbe essere in grado, secondo me, in qualche occasione di sportellare, di far valere le sue abilità di sprinter, insomma, soprattutto ora che, come dicevamo, l'otto degli avversari è un pochino diminuito. Credo che il francese possa essere un po' la sorpresa di questa settimana. Ma vedremo ovviamente, come sempre, sarà la strada poi a decidere chi riuscirà a sorprendere e a sovvertire anche i nostri pronostici. Per questa puntata e per questa settimana intanto è tutto. Ringraziamento da Davide Terrani, ai nostri amici radioascoltatori appassionati di ciclismo, ai quali ricordiamo ovviamente che potete sempre rimanere aggiornati su tutte le notizie del mondo del ciclismo sul nostro sito Spazio Ciclismo e sull'applicazione di Spazio Ciclismo, nella quale vi stiamo proponendo, come sempre, le dirette di tutte le tappe del Tour de France, dalla partenza neutralizzata fino al traguardo, poi con tutte le classifiche aggiornate. Il nostro layout, che avete visto già da un annetto ormai, è perfettamente aggiornato con il profilo altimetrico di ogni tappa e il live tracking dello spostamento dei corridori, tutte le notizie, il fantaciclismo, insomma tutto ciò che può piacervi per quanto riguarda questo meraviglioso sport. Un ringraziamento allora anche al nostro direttore ospite Leonardo Obrig Delfino. Buona serata Leonardo, buona serata a tutti i nostri amici radioascoltatori.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.